Liber, alberi, libri, all'aria aperta.
In tedesco, per dire naso aquilino o naso adunco, si dice krumme Nase. Una schiena storta invece si dice ein krummer Rücken. Krummholz, invece, letteralmente qualcosa come legno ritorto, designa un albero. Sì, quegli alberi che vengono su un po' storti tra il rachitico e l'eroico, quegli alberi nati e cresciuti in luoghi apparentemente impossibili, tipo su un sasso esposti al vento e a, che ne so, 2500 metri di altitudine. Ecco, Krummholz. Lungo i sentieri delle nostre Alpi se ne incontrano di Krummhölzer. Avete in mente? Benvenute e benvenuti a Liber. Alberi, libri, liberi, all'aria aperta. Daniel Bilenco, al microfono. La nozione e la parola tedesca del Krummholz io non la conoscevo. E devo dire che mi piace. Questa cosa dell'abbarbicarsi, della sfida alle circostanze avverse. E poi la parola, Krummholz, quasi taumaturgica, un po' magica. E beh, ci sono incappato in questa nozione, questa parola, nel bellissimo libro di Tristan Gooley, intitolato Leggere gli alberi, pubblicato da Iperborea in collaborazione con il Post. Il suo autore, questo Tristan Gooley, è un avventuriero, uno che sa sbrogliarsela in natura come nessun altro, tipo che, non so, è l'unica persona vivente, ed è una storia vera, ad aver attraversato l'Atlantico completamente da solo, sia in volo sia per mare. Ma anche nei boschi se la cava egregiamente. E questo libro è una specie di guida per capirli, gli alberi, dalle radici alle foglie, e sapersi orientare nei boschi senza bussola, ma osservando ad esempio le cortecce o la disposizione delle foglie. Come scrive Gooley, gli alberi ci parlano della terra e dell'acqua, delle persone e degli animali, del clima e del tempo, e ci parlano degli alti e dei bassi, della loro vita, ma solo a chi è capace di leggerli. Beh, una formidabile lettrice di piante è anche Antonella Borsari, che dalle parti di alcuni Krummholzer mi ha dato appuntamento. Benvenuta Antonella.
Ciao Daniel, benvenute le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Eccoci, allora siamo in un punto estremo del Canton Ticino, in cima alla Valle Avizzara, vediamo la diga del Sambuco e siamo qui per incontrare un albero fantastico, è davvero protagonista, lo si vede dappertutto, però Antonella voglio approfittare, prima di andare al suo incontro, io qua ho già gli occhi deliziati da fiorellini bellissimi.
Beh, siamo di fronte a una visione veramente paradisiaca perché abbiamo delle numerose orchidee anche molto particolari.
Orchidee selvatiche.
Orchidee selvatiche. Noi spesso conosciamo le orchidee epifiti che si comprano nei supermercati, però dobbiamo sapere che anche in Svizzera, anche in Europa abbiamo un gran numero di orchidee, sono tutte terrestri.
E in Svizzera sono tutte protette.
E sono tutte protette, assolutamente.
E questa di che specie è?
Questa è della famiglia delle orchidee, del genere Orchis, è chiamata Orchis mascula.
E mascola.
Mascola ricorda appunto il maschio perché i bulbi, okay, che sono in numero di due al momento della fioritura, ricordano appunto la forma dei testicoli dell'uomo. E bisogna dire Orchis mascula perché in passato questi bulbi venivano anche raccolti per potenziare la virilità dell'uomo.
Ah, una specie di Viagra ante litteram.
Diciamolo così, un Viagra tutto vegetale.
Ma funziona?
Ma effettivamente prove scientifiche non ce ne sono, okay, ma tanti modi di dire o anche utilizzi sono stati portati da generazioni passate quando non si sapeva bene anche cosa fare.
Però, bella storia.
Bella storia, ma soprattutto bei fiori, direi.
Ah sì, qua tutta la flora è bellissima.
Dove vai?
Vieni, Daniel.
Arrivo.
Devo farti vedere qua qualcosa di interessante. Okay. Guarda qua. Okay. Qua abbiamo diversi esemplari di una specie tossica che però ha salvato numerosissime vite umane nei secoli passati e anche fino a pochi anni fa. Ti sto parlando della digitale, forse l'hai già sentita anche nominare.
No, mai.
È una specie che può essere mortale, però in piccoli dosaggi ha aiutato ed è considerata un medicamento salvavita. Ha aiutato la salute delle persone che avevano problematiche cardiache, insufficienza cardiache, aritmia cardiaca, e dunque ecco una vera pianta.
E che non è l'unica, no? Anche questa cosa di una pianta che, voglio dire, se io adesso mi metto a mangiarla rischio la vita, potrei morire, e invece se trattata nelle dosi giuste addirittura salva la vita.
Sì, succede spesso così, che delle piante considerate tossiche poi siano terapeutiche, come per esempio anche il tasso, chiamato albero della morte, ma utilizzato in piccoli dosaggi anche in oncologia, perché ha la capacità di contrastare la crescita delle cellule maligne.
Noi però non andiamo all'incontro dei tassi, ma di un altro albero bellissimo. Qua è pieno. Spuntano da ogni dove, anche dalle rocce, quasi magicamente, eroicamente, il larice.
Parliamo del larice, Larix decidua è il nome latino.
Ed eccoci arrivati. Abbiamo anche potuto scorgere del timo selvatico in fiore, bellissimo. Mi ha insegnato anche a riconoscere il giglio del paradiso.
E qui abbiamo tre esemplari del nostro albero.
Larix
decidua. Decidua significa che perde le foglie, e in particolare che perde gli aghi. Se tu vedi, adesso sono di un verde chiaro, molto belli a inizio primavera, hanno ancora qualche pigna dell'anno scorso. E guarda bene come sono disposti gli aghi. Vedrai, se ci avviciniamo adesso, che sono a gruppi di 20-25 aghi circa. E se li tocchiamo non ci pungiamo, a differenza dell'abete rosso.
Decidua che cadono, eh sì, non è un sempreverde. E infatti è l'arice tra i protagonisti dell'autunno. E qui, alla diga del Sambuco, come in altri tanti luoghi d'alta montagna ticinese, è uno spettacolo, ottobre.
Ma sicuramente fine ottobre venire da queste parti
giallo,
vale
rosso.
La pena, diventa tutto giallo il larice, eh? Gli aghi diventano di un giallo intenso e poi cadono. È l'unica conifera che perde gli aghi in autunno, dunque si riconosce anche da quello.
E poi si riconosce anche per le sue forme, perché è in grado davvero di crescere in zone impervie, è resiliente, resistente.
È molto resistente. Diciamo che l'arice è una pianta pioniera, così viene chiamata, perché lei raggiunge delle altitudini che pochi altri alberi, forse il pino cembro con il larice, riesce ad andare così in alto.
E qui ne abbiamo una prova, e anche utile ricordare che il suo legno, come anche altri alberi di cui abbiamo parlato, però il legno di larice è anche molto apprezzato.
Il legno di larice è resistentissimo all'umidità, viene utilizzato per costruire case, per costruire mobili. In passato erano anche alberi maestri di grandi navi, dunque molto molto utilizzato. E bisogna dire che l'arice è una pianta che vive molto a lungo, può raggiungere i 700 anni di vita, dunque
anche superare i 1000.
Possibilmente, ci sono dei larici veramente molto molto antichi.
Di laricete in Ticino ce ne sono tante, ne abbiamo scelta una sulle possibili. Qua poi insieme ai larici ci sono anche altri alberi tipici, altri tipi di abete, alberi resinosi,
perché appunto anche l'arice
produce resina
che si usa.
Però amo particolarmente i lariceti perché sono dei boschi luminosi,
cioè?
Nel senso che il larice ha bisogno di luce, dunque non cresce mai troppo densamente ravvicinato uno all'altro. E dunque è molto bello passeggiare in un bosco di larici.
Molto bello Boscobello
sopra d'Alpe. Se avete l'occasione, andate fine ottobre.
Per capire cosa si intende per luminosità.
Per luminosità.
Rispetto invece magari ad altri boschi più scuri, più tetri, che sono quelli magari più tipici quando ci sono tanti pecci o tanti abeti bianchi tutti insieme, tutti attaccati.
Esattamente, e poi bisogna dire che a questo punto anche il sottobosco è molto più ricco, dove troviamo una flora molto interessante anche.
Antonella!
Cosa c'è, Daniel?
Siamo arrivati davanti a il larice. Guarda.
Oh, che meraviglia!
È qua che ti volevo portare.
Ah, e mi avevi detto che doveva essere un posto speciale. Effettivamente, guarda che circonferenza questo albero, è gigantesco.
Chissà quanti secoli ha.
Ne ha parecchi, si vede che è un albero molto antico. Se potesse parlare, chissà cosa ci racconterebbe. Veramente bello, eh?
A me piacerebbe congedarmi da questa maestà di larice con un abbraccio, ma non possiamo perché lo stiamo guardando dal basso in alto, non solo perché di veneranda età e stazza, ma proprio perché è in una roccia in alto, per noi inaccessibile, non possiamo abbracciarlo. Però Antonella, so che ci tieni a dire ancora una cosa di questo albero, è molto interessante.
Beh, ci sono alcune cose che vorrei dirti, in particolare hai visto sulla parte distale dei rami ci sono come delle frange di color verde chiaro?
Sì.
Sono dei lichini.
Ok.
Sono degli organismi viventi formati da un'alga e da un fungo che possono vivere molto a lungo e si trovano anche sulle corticce.
E non sono dei parassiti, cioè vivono in simbiosi?
Diciamo che vivono appoggiandosi all'albero ospite. E in particolare volevo farti notare, vedi pure che ci avviciniamo, qui sulla corteccia c'è un lichene che è diverso, lo vedi, è color quasi giallognolo. È un lichene molto tossico che è chiamato Letaria vulpina, il nome lo dice tutto perché Letaria da letale e vulpina perché veniva utilizzato creando delle piccole polpette di carne messe davanti ai pollai o in zone specifiche per uccidere volpi e lupi. Dunque, vedi come la gente in passato conosceva sia le piante sia altri organismi viventi.
Allora, ciao larice.
Ciao larice, anche se non ti abbracciamo, siamo con te.
No, no, no.
Una chicca, una gemma verde chiaro, forse non di larice, perché questo brano era intitolato Giardino Segreto, Secret Garden, l'ensemble da ispirazioni maliane con la cora L'Amo Mali, con qui ospite Patrick Watson e il suo timbro vocale. Timber, in inglese vuol dire legno. Questo è Liber, alberi, libri, liberi, all'aria aperta. Con Antonella Borsari, prima del brano musicale, siamo andati alla scoperta di larici, di un larice, il più Mattusalemme, almeno di quelle regioni lì, in Val Lavizzara, uno dei più vecchi di Svizzera, enorme. Veramente un'emozione poterlo abbracciare, perché qui, io te lo rivelo, Emanuela Pulvirenti, io l'ho abbracciato, ti ho anche mostrato una fotografia mentre ascoltavamo insieme questo brano un po' magico. Quindi un po' Secret Garden, un po' di segreti è sempre bene averli. Tu ne hai?
Eh beh, sì, chi non ne ha. Però, ecco, questo tuo albero avrei voluto abbracciarlo anch'io, perché sono belli. Io abbraccio gli ulivi, quelli che crescono nella mia campagna, che sono tanto abbracciabili pure loro.
Mamma mia, che hanno 300-400 anni.
Un 400 ce li hanno, sì, quei bei tronchi nodosi.
E fanno un olio, è un nettare buonissimo. Emanuela Pulvirenti, allora, dal bosco l'albero vegetale al bosco l'albero dipinto, protagonista il larice. Abbiamo parlato di un larice Mattusalemme largo, vecchissimo, chissà quante ne ha viste, e tu invece, trac, ci porti un bebè.
Un alberello di larice, questo è proprio il titolo dell'opera di Franz Marc, pittore tedesco, siamo nel 1908, decide di dipingere questo alberello in modo non particolarmente realistico, con queste pennellate fresche, veloci, un po' quasi impressioniste, come a volere cogliere la sua transitorietà. Come diceva Antonella, è un caso particolare di albero deciduo, quindi si spoglia d'inverno, e questo probabilmente per Marc significava molto, non solo scegliere un alberello giovane, ma anche un albero che cambia molto nel giro delle stagioni.
Prima però di perdere i suoi aghi che non pungono, l'arice si tinge di giallo. Qui invece questo alberello di larice del 1908 di Franz Marc è ancora verde, quindi si può intuire che è primavera oppure anche estate, perché il prato sotto è fiorito, eh.
Sì, sicuramente siamo in una stagione di piena fioritura, c'è anche del sole, si vede che c'è tanta luce. D'altra parte Marc nella natura cercava purezza, innocenza perduta, lui aveva una connessione veramente profonda col creato. Lui sarà quello che nel 1911 con Kandinsky fonda Der Blaue Reiter. La parte del Reiter la dà Marc, perché lui era innamorato dei cavalli, amava tantissimo questi animali.
Quindi qui invece una creatura vegetale, non animale. Franz Marc vicino al mondo, diciamo, organico.
Sì, tutto ciò che era naturale.
Ha vissuto a cavallo, scusami il bisticcio di parole, qui non vuole essere ironico, di un'epoca molto tormentata, perché certo esaltante dal punto di vista artistico, ma poi è arrivata la Prima Guerra Mondiale.
Esatto, questo cercatore di bellezza finisce vittima del momento più brutto dell'umanità, la Grande Guerra. Lui ricevette a un certo punto l'esenzione per meriti artistici, ma nell'ultimo giorno di servizio, mentre faceva una ricognizione a cavallo, il 4 marzo 1916, viene colpito da schegge di granata nei pressi di Verdun e muore. E così finisce questa sua ricerca del bello, dell'innocente, del puro.
Aveva 36 anni, quindi molto giovane. Franz Marc, che invece questo dipinto l'ha fatto nel 1908, quindi aveva 28 anni, come dire, giovane l'arice, giovane lui.
Esatto.
Allora, ti ringraziamo Emanuela Pulvirenti per averci raccontato, scelto questo dipinto di larice, che tra l'altro se il pubblico vuole andarlo a vedere, non solo immaginare, grazie alla tua eloquenza, beh, c'è il motore di ricerca, internet, il nostro portale, Liber, il nome di questo programma, RSI, si trovano tutti i nostri alberi anche dipinti. Questo dipinto è esposto al Museum Ludwig di Colonia e, beh, siamo arrivati alla fine, quindi ci salutiamo.
Ciao Daniel e un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
A una prossima volta, dunque. Dicevo, appunto, il finale, il Liber Pensiero, una postilla poetica che ci porta proprio dalle parti, nelle terre, sulle alture dell'Arice, con un poeta scrittore che proprio quelle regioni le ama e le racconta molto bene.
Bene, vedi che la Valle di Blegno ritorna sempre. Allora salutami tanto la Valle di Blegno, che mi manca. Ogni tanto ci penso e dico, prima o poi ci arrivo, dai, sì, forza, dai.
Ecco, forse lo avrete riconosciuto, questo che sentite è lo scrittore viandante Fabio Andina, spesso in movimento a piedi, con le idee, i progetti, e come si intuisce anche da questo vocale, quando l'ho contattato Fabio era in giro e ha subito aderito al Liber Pensiero. A dire la verità, aveva l'imbarazzo della scelta di alberi, lui parla praticamente in tutti i suoi libri, però senza esitare ha scelto un passaggio dal suo primo, il suo primo romanzo, il romanzo d'esordio, La Pozza del Felice. È da qui che attinge Fabio Andina, ascoltiamolo dunque dalla Pozza del Felice, però prima mi congedo, è tutto da parte mia. Grazie per essere stati all'ascolto, Daniel Bilenco al microfono, questo è Liber, un programma fatto con Antonella Borsari, Emanuela Pulverinti, Thomas Chiesa, in sala macchine. A una prossima pianta, state bene.
Mi incammino lungo il sentiero che porta fuori dal paese e proseguo spedito. Il sole sta sciogliendo la neve, un giorno sembra inverno e quello dopo primavera. Saluto al volo il mulo della vettorina. Dal camino della baracca del Floro esce lento un filo di fumo, è già sveglia quest'ora. All'altezza del vecchio Larice taglio per il Pian di Sella, poi mi fermo e ritorno sui miei passi. Quando è che il Felice ha iniziato ad andare su alla pozza? Chiedo al vecchio Larice, guardandolo dritto dritto su un nodo cicatrizzato all'altezza dei miei occhi, dove chissà quanti anni fa si è rotto un ramo e dove mi immagino che se potesse vedere e parlare proprio lì avrebbe la faccia.
Alberi, libri all'aria aperta.